siamo collegati con Cosimo Scarinzi della CUB e con lui vogliamo parlare del prossimo sciopero del 23 ottobre che alcune sigle del sindacalismo di base, tra cui la CUB, hanno lanciato per tutte le categorie. Sciopero generale. Le ragioni di questo sciopero, le categorie maggiormente impegnate nella lotta di questi giorni, gli appuntamenti di Torino. Buongiorno Cosimo.
Salve.
Allora, perché sciopero generale il 23 di ottobre?
Ma lo sciopero a natura generale proprio perché riguarda un assieme di questioni che sono in questo momento evidentemente, la situazione di crisi, per cui non dimentichiamo che a breve abbiamo un ragionevole rischio, se non la certezza, di una massa imponente di licenziamenti, e quindi diciamo, già questo sarebbe un motivo necessario e sufficiente per un'iniziativa generale, ma ovviamente si lega le questioni generali fisiologiche della contraddizione capitale-lavoro, dal salario al welfare alle libertà che vengono pesantemente compromesse, quindi per noi ha questo carattere generale. D'altro canto su Torino in particolare abbiamo valutato di costruire delle iniziative tematiche su vertenze importanti in corso. In particolare abbiamo un presidio in Corso Francia 14 di fronte a Confcommercio alle 10 del 23 sulla questione sanità, sulle condizioni del personale del settore socioassistenziale che sono assolutamente pesanti da diversi punti di vista, come si può immaginare, sia la situazione Covid per un verso, il problema della situazione dei precari del settore o comunque dei lavoratori che vengono pesantemente colpiti, e quindi abbiamo pensato di costruire una specifica iniziativa. L'altra iniziativa sarà in corso in piazza Palazzo di Città e vedrà essenzialmente la scuola comunale e quella statale più altri settori, perché è in piedi una vertenza importante per quanto riguarda la scuola comunale, in cui lo sciopero promette. Stiamo raccogliendo già le informazioni su quelle che saranno le scuole nidi che chiuderanno. Il fatto di sapere già che un numero rilevantissimo di scuole nidi chiuderanno è indicativo che la tensione è molto forte, riguarda, tanto per cambiare, per un verso la questione del precariato, per l'altro l'aumento fortissimo dei carichi di lavoro, il degrado delle condizioni delle lavoratrici di questo specifico comparto, senza dimenticare le lavoratrici delle cooperative che hanno salari bassissimi, che si vedono fortemente aumentati i carichi di lavoro e ovviamente con nessuna relazione con la retribuzione, senza dimenticare ovviamente la vertenza della scuola statale, che quindi la condizione dei precari. Non dimentichiamo che abbiamo fatto in questo periodo ben 9 presidi dei lavoratori precari nel periodo delle nomine, che sono state gestite in maniera demenziale, e ovviamente la questione della sicurezza sul lavoro, che è un problema delicatissimo, perché non essendoci stata nessuna azione strutturale per quel che riguarda gli alunni per classe, quindi l'edilizia, per quanto riguarda l'organico, rende ingestibile la situazione. Una delle questioni su cui noi poniamo l'accento è che la tesi dei nostri avversari, cioè che bisogna tornare alla normalità, è inaccettabile, perché proprio questa normalità di degrado, di sovraffollamento, di peggioramento delle condizioni che va contrastata. Noi dobbiamo uscire da questa crisi non tornando alla normalità, ma mettendo in discussione radicalmente proprio questa normalità. Naturalmente nell'avvertenza e poi nello sciopero di una serie di altre questioni importanti, dalla condizione dei lavoratori immigrati al, in generale al diritto al welfare pesantemente compromesso.
Ecco, mi sembrano tutte questioni estremamente importanti che si vanno intrecciando in questo periodo assolutamente duro per chi per arrivare alla fine del mese deve lavorare in condizioni di sempre più difficili. So che completamente aperta è l'avvertenza per il rinnovo dei contratti nel settore della sanità privata, che non vengono rinnovati da oltre 10 anni, e questo in una situazione in cui questi lavoratori si trovano tuttora pesantemente esposti al rischio di infortunio sul lavoro a causa dell'epidemia di Covid-19. Forse vale la pena spendere due parole su questo tema?
Su questo tema, se non fosse una questione, diciamo, gravissima, drammatica, direi tragica, verrebbe da ridere, perché da una parte si esalta il personale della sanità pubblica e della sanità privata, per cui viene attribuito il titolo di personale eroico. A questi eroi non viene riconosciuto praticamente nulla per quanto riguarda diritti, retribuzioni e condizioni di lavoro. Quindi è evidente che è una questione intollerabile su cui, diciamo, è necessario riprendere un'iniziativa, o meglio prendere un'iniziativa, visto che diciamo, il sindacalismo istituzionale sicuramente non si è particolarmente speso su questo fronte, come dire, proprio su questi temi: condizioni di lavoro, organizzazione del lavoro, garanzia di condizioni di sicurezza e riconoscimento retributivo. Non dimentichiamo che in particolare nel settore privato, come dicevo, le retribuzioni sono assolutamente inaccettabili e indecenti. Quindi vi è un pacchetto di questioni su cui, insomma, vogliamo prima, non a caso abbiamo scelto, in parte per ragioni, se vogliamo, contingenti, cioè la difficoltà di fare un corteo e così via, ma anche per voler rendere evidenti dei punti su cui tendiamo a sviluppare e applicare conflitto. Ed abbiamo scelto l'iniziativa di Corso Francia proprio per questo motivo, per segnalare l'importanza di questa situazione, esattamente come per l'iniziativa di Piazza Palazzo di Città.
Ecco, torniamo all'iniziativa di Piazza Palazzo di Città, dove tu hai evidenziato l'aumento di carichi di lavoro e di situazione di esposizione per quello che riguarda le maestre comunali. Ma questo è anche il periodo del cosiddetto concorsone della scuola. Ne avevamo accennato un paio di settimane fa, adesso stiamo arrivando ai blocchi di partenza, e questo concorsone si fa in condizioni assolutamente spaventose, con numerosi insegnanti in quarantena per il propagarsi della pandemia all'interno delle classi, e quindi per l'impossibilità di partecipare al concorso. Mi pare di aver sentito che non esisterà la possibilità di recuperare per chi era malato o comunque obbligato a non muoversi. Quindi siamo davvero in una situazione un po' folle, laddove la richiesta dei precari della scuola era chiara e semplice: cerchiamo di fare assegnare finalmente questi posti. Stiamo parlando di persone che hanno almeno 3 anni di lavoro continuativo all'interno della scuola, per titoli e per servizio. E invece no, il ministero Azzolina ha deciso di andare avanti a testa bassa. Vale la pena forse spendere due parole anche su questo?
Ma voglio dire, ancora una volta, come dire, facciamo i conti con qualcosa di vagamente surreale, ovvero sia, da una parte, adesso non so esprimermi nel merito perché non sono né un virologo né un epidemiologo, si pone l'accento sulla sicurezza, dall'altro, diciamo, si pretende di fare un concorso in presenza, quindi creando una condizione assolutamente favorevole all'epidemia, dall'altra parte questa insistenza ideologica da parte del Ministero sul merito, che poi consisterebbe semplicemente nel, sappiamo tutti come funzionano i concorsi, voglio dire, sono fortemente affidati alla sorte, come dire, significa negare un diritto evidente. Se in Italia i precari hanno 3, 4, 5, 10 anni di servizio, certo non è colpa loro, è colpa di una politica che ha gonfiato il precariato portandolo a circa il 20% della categoria, poi ogni tanto si svuotava un po' e poi si riempiva di nuovo, senza che mai si affronti strutturalmente questo problema. Quello su cui insisto è proprio questo, la mancanza di risposte strutturali per quanto riguarda l'edilizia, per quanto riguarda l'organico e così via. E non a caso, in particolare a Torino, come dicevo, nel momento delle nomine che sono state condotte in maniera demenziale dal punto di vista tecnico, con una marea di errori di persone che si sono viste violare i loro diritti, c'è stata una mobilitazione fortissima dei precari e più in generale dal punto di vista, come dire, del riconoscimento dei diritti, la scelta del governo è stata di tirare dritto sul concorso e quindi ovviamente per noi è questione centrale su cui stiamo costruendo la mobilitazione.
Ecco, quindi una giornata di sciopero generale che vedrà al centro soprattutto alcune categorie, insegnanti delle scuole comunali, insegnanti della scuola statale, lavoratori della sanità privata. Ecco, ci sono altri focus settoriali sui quali vale la pena accendere un riflettore per parlarne con i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
In questi stessi giorni, come dire, ad esempio stiamo organizzando scioperi alla Fiat di lavoratori, tra l'altro in particolare dei lavoratori che lavorano nella produzione di mascherine, che sono lavoratori inabili, e in generale diciamo c'è tutta una serie di punti di crisi e di tensione che si vanno, come dire, che hanno questo carattere come dire sovente di particolarità, di pluriscolarità, ma che indubbiamente rimandano a una tensione sociale più generale che proprio il carattere di sciopero generale vuole ricomporre in una mobilitazione unica. Basterebbe pensare alla situazione di Ciclo Fattorini, dell'incredibile accordo fatto dall'UGL.
Sì, assolutamente spaventoso quell'accordo con l'UGL, ma ecco una questione di carattere generale alla quale tu accennavi in apertura di questa nostra diretta: il rischio imminente di licenziamenti, perché dovrebbe finire presto il blocco dei licenziamenti decretato durante la prima fase dell'ondata pandemica.
Chiaramente questa è una bandiera di Confindustria, cui il governo sostanzialmente si piega. È una situazione in cui un padronato più aggressivo che in passato, che non dimentichiamo, ha ricevuto finanziamenti impressionanti. Pensiamo semplicemente alla polemica che obiettivamente è anche un po' disgustosa sul reddito di cittadinanza. Sia chiaro, io non lo considero una misura come dire di cui sono innamorato, ma una cosa è vederne i limiti, ben altra cosa è fare una campagna sui casi che per la carità ci sono di reddito di cittadinanza dato a persone che non ne hanno titolo, che sono casi limitati, quando è ampiamente documentato la marea di imprese che si sono fatte finanziare praticamente diciamo massicciamente la cassa integrazione facendo lavorare il personale. Cioè praticamente noi siamo di fronte a un padronato che saccheggia la spesa pubblica per cifre gigantesche, che contemporaneamente ci fa la morale per i casi, che ripeto magari ci sono pure ma sono marginali, di persone che pigliano quattro soldi non avendo il titolo. Ecco, questo ti dà l'idea del clima sociale, cioè di un padronato aggressivo e che riesce a portare a casa i risultati giocando ovviamente diciamo su un'egemonia culturale deve avere la disponibilità del governo di tenerselo buono in qualche modo. Non dimentichiamoci che il denaro che viene utilizzato per finanziare le imprese e poi gonfiare un debito pubblico che, diciamo, pongo la domanda e do la risposta, sappiamo bene chi pagherà.
Senza nessun dubbio, d'altra parte abbiamo visto come in questi mesi, anche durante la pandemia, ci sia stato quindi nei primi mesi dell'anno e poi a partire da giugno, un significativo incremento della spesa militare, mentre la stessa spesa sanitaria è stata lasciata al palo, i trasporti sovraffollati continuano a restare sovraffollati, poi chiacchierano di diminuire la capienza del 50%, sarà interessante capire poi come la gente va a lavorare se non aumenta il numero delle corse, e di sanità abbiamo già parlato, insomma è veramente una situazione sempre più tragica all'interno della quale sembra che la repressione sia l'unica cifra che viene adottata. Ne parlavamo in apertura di questa mattinata informativa, la richiesta della regione Lombardia, che potrebbe diventare da capofila per altre regioni italiane, del coprifuoco notturno dalle 11 di sera alle 5 del mattino, insomma nelle ore in cui uno non va a lavorare e molti non vanno a lavorare, e quindi insomma come se il virus girasse solo di notte. Infatti in molti commentano: ma si vuole combattere il virus o la diffusione dell'alcol? Ecco, mi sembra che siamo davanti davvero a un paradosso fin troppo evidente.
Ma guarda, una cosa di cui forse si parla meno di quanto meriterebbe è che in discussione un irrigidimento ulteriore della normativa sugli scioperi, per esempio. Cioè, come dire, vi è una... il clima è quello, giustificandolo con l'emergenza, si riducono le libertà sociali in maniera radicale. Indubbiamente, come tutti sanno, nei settori pubblici in generale, chiamiamoli legati servizi essenziali, già c'è una normativa sugli scioperi che praticamente rende gli scioperi, se non del tutto inefficaci, sovente puramente rituali, perché sono praticamente per fare uno sciopero bisogna portarsi dietro un avvocato, e nello stesso comunque diciamo le regole rendono, come dire, molto poco incisive. Bene, questo non basta, vogliono ulteriormente ridurne le possibilità di esercizio, soprattutto per colpire quelle forze sindacali di opposizione che non si piegano alla logica governativa.
E in cosa consisterebbe questa ulteriore stretta?
Per esempio nell'obbligo di dichiarare prima l'adesione, in questo modo automaticamente le amministrazioni avrebbero più facilità a renderli inefficaci. E poi in una serie di prolungamenti, di nuove franchigie e di regole del gioco che, come dire, renderebbero lo sciopero praticamente non dico inutile, ma sostanzialmente puramente simbolico. Questo è l'obiettivo. Adesso vedremo che diavolo ci sono fuori, ma fondamentalmente vogliono scattare tutti i meccanismi che lo rendono, come dire, non capace di colpire l'avversario.
Mi sembra evidente, insomma, di fatto vogliono cancellare, svuotandolo come un cucchiaino, il diritto di sciopero. Lo hanno fatto in questi lunghi anni, evidentemente approfittano di questa situazione per dare una ulteriore spallata, mentre in realtà nessuno pensa di sfiorare neppure l'ambito padronale. Questo mi sembra. Beh, io direi, vai.
No, direi, d'altro canto la cosa interessante è che le stesse amministrazioni violano tranquillamente queste normative, non facendo quello che la legge le obbligherebbe a fare, cioè non arrivano le circolari sugli scioperi negli enti pubblici, nelle scuole e così via. Vi è un'attività di pressione informale sui lavoratori a cui si raccontano balle spaziali, giocando sul fatto che non necessariamente sono esperti di diritto del lavoro, quindi si dice che lo sciopero indietro al sindacato di base è illegale, o questo, quell'altro, cioè, in particolare lo sciopero comune, che preoccupa molto perché contiamo insomma di chiudere gran parte delle scuole materne dei nidi, c'è una pressione e da parte di alcuni sindacalisti e da parte del settore dell'amministrazione per cercare di disincentivare le lavoratrici a scioperare.
Mi sembra, cioè, sì, un classico.
Leggi più rigidi e il legalismo selvaggio. però l'illegalismo non dei lavoratori purtroppo, ma delle controparti.
Va bene, è chiaro che di fronte a questa situazione sarà, e auguriamo che lo sia presto, il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici a poter, come dire, forzare il gioco imponendo nuove regole. Sappiamo bene che le leggi sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza all'interno di una data società, e modificarle dal basso è possibile solo attraverso lotte che inducano a pensare la controparte che la modifica sia meno dolorosa che subire, come dire, una serie di scioperi illegali. Ma ovviamente è una prospettiva che in questo momento è di là da venire. Realisticamente è molto importante cercare di costruire questo sciopero generale, specie nei settori che da te evidenziati. Ricordiamo quindi gli appuntamenti di venerdì mattina, a entrambi alle ore 10.
Sì, in Corso Francia 14, Sanità ed altri, di fronte alla Confcommercio, in Piazza Palazzo Cittadini 10, Scuole ed altri, di fronte al Comune. E pensiamo a mezzogiorno di unificare i due presidi di fronte alla Regione.
Ah, quindi intorno alle 12, chi dovesse arrivare anche più tardi, insomma, c'è anche questo riferimento, oltre a Piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, e Confcommercio, ore 10, in Corso Francia. Per il resto c'è un ulteriore appuntamento alle 12 in Piazza Castello, davanti alla Regione. Io ti ringrazio e ovviamente
ci vediamo venerdì.
Ci vediamo venerdì. Ciao.
Okay, ciao.